Mainstream Studios.
Ciao, sono Martina Trippi e sono una collezionatrice seriale di libri di cucina. Ricettari, guide enogastronomiche, romanzi culinari, riviste, ne sono sommersa. E ho il sospetto che questa sarà la mia unica eredità perché con quello che investo sulla carta dubito che avrò somme generose da lasciare ai posteri. Ho deciso di buttarmi su una terapia d'urto, scrivere un podcast che racconti uno per uno tutti i libri che mi hanno emozionata, divertita o fatta innamorare. Questo è Lettura ai Fornelli. L'artista e il bambino hanno qualcosa in comune, l'incanto negli occhi. Nella mia libreria abitano una buona dose di pagine illustrate. Tra queste, molte uniscono la mia lontana passione per l'arte e quella per il cibo e le sue storie. Ma come sono fatti i libri di cucina per l'infanzia? Dipende. Alcuni sono strutturati più o meno come quelli dei grandi, uniscono ricette e racconto e hanno foto o illustrazioni ad arricchirne le pagine. Altri, invece, sono albi illustrati che parlano di cibo, ma in modo trasversale. Hanno decisamente due fruibilità diverse. Nel primo caso ci si può mettere in cucina insieme ai piccoli e sperimentare una ricetta più umani, facendola diventare un'esperienza sensoriale anche molto istruttiva. Nel secondo caso ci si mette comodi e si legge. Sapete cos'è un albo illustrato? Per me, innanzitutto, è un libro senza età, dove le parole si infilano nelle immagini e le immagini si infilano nelle parole. L'albo vive di un linguaggio poetico a due voci, tratto e colore, sostengono frasi che si leggono d'un fiato, con una complicità che viene generosamente ricambiata. Non è raro che l'arte interpreti il cibo, e nemmeno viceversa. Basti pensare alle forchette animate di Bruno Munari o alla Gioconda di Peanut Butter and Jelly di Vic Muniz. Dall'altra parte, invece, ci sono i Piesmontè di Eugène Antoine Crème, architetture di alta pasticceria, a volte alte anche un metro e spesso destinate solo alla contemplazione. Non si può dire che fosse il Bad di Valastro dell'epoca napoleonica, ma quasi. Anche il famosissimo pasticcere di Hoboken, in fondo, crea sculture in pasta di zucchero. Gli artisti hanno sempre omaggiato volentieri il cibo, che d'altronde è pulsione vitale come l'amore e il sesso. Il cibo è vita, ci dà la vita, per questo l'arte non ha mai potuto trascurarlo. Vi sblocco un ricordo. La strada si riempì di pomodori. Mezzogiorno. Estate. Scorre per le strade il sugo. Ve la ricordate? È la pubblicità della Mutti. La campagna risale al 2014 ed è firmata Saatchi & Saatchi, la maestosa agenzia pubblicitaria di Maurice e Charles Saatchi, dei quali quest'ultimo, nel caso il suo nome vi suonasse familiare, è anche l'ex marito di Nigella Lawson, quello sorpreso da uno scatto rubato con le mani sul collo di lei, per intenderci, con intenzioni evidentemente poco nobili, aggiungerei pure. Prima di diventare testo di una delle più intramontabili campagne pubblicitarie d'Italia, però, quello che vi ho recitato è parte di Ode al pomodoro del poeta cileno Pablo Neruda. La produzione di Neruda è sconfinata e piuttosto complessa. Ha scritto d'amore, di lutto, di guerra, di politica e l'ha fatto con lo stesso ardore che ha impiegato nelle sue odi, una serie di opere dedicate alle piccole cose della vita, vino, nubi, il cinema di paese, un gatto, le forbici, un mazzo di violette, la bicicletta, il mese di agosto, le alghe del mare. Ha dedicato un ode al primo giorno dell'anno che riceviamo, ha scritto, come fosse un esploratore che scende da una stella. Tra queste c'è anche Ode al pomodoro e poi Ode a una cipolla. Ma come nasce un ode? Si deve essere chiesta per forza questo Alexandria Giardino, l'autrice del testo edito da Rizzoli e pubblicato nel 2023, che prende proprio il nome dall'ode che Neruda ha dedicato a quello che per noi è un ingrediente chiave della cucina di tutti i giorni. Pensate al soffritto. se l'è chiesto e ha deciso di raccontarlo, ispirata anche dalle parole di Matilde Urrutia, che di Neruda fu amante, moglie e musa, e della quale l'autrice ha tradotto My Life with Pablo Neruda, dove la Urrutia rivela la storia d'amore con Neruda senza tralasciare il dolore della perdita e il faticoso seguito da vedova perseguitata di un eroe nazionale. Il racconto, immaginato da Alexandria Giardino, comincia nello studio di Pablo Neruda, immerso nella stesura di una poesia triste. È ora di pranzo e Matilde lo attende, sebbene Neruda non sia per nulla dell'umore, perché scrivendo è sprofondato nella malinconia. Matilde lo conduce in giardino a raccogliere gli ingredienti per preparare il pranzo. Un giardino è un luogo dove la bellezza abita volentieri e lo fa posandosi comodamente su cose piccole e all'apparenza del tutto insignificanti, proprio come potrebbe essere una cipolla. In quella cipolla un vero poeta sa vedere un mondo. Smette di essere un umile ortaggio per splendere come una luna lucente, dice Pablo Neruda. Al mondo c'è tristezza, ma anche tanta felicità. Dovremmo ripetercelo più spesso, cercandola anche noi nelle cose semplici. È questo che ci suggerisce il poeta. Ad infilarsi nelle parole della Giardino sono le illustrazioni di Felicita Sala. Anche lei a un certo punto del suo percorso artistico ha cominciato a ritrarre le cose da mangiare. Nel suo blog online, una voce del menu è dedicata alle illustrazioni del cibo e da lì, con qualche click, si può scorrere lungo una pagina semi-infinita di opere magnifiche. C'è un biglietto di compleanno realizzato su commissione di un'azienda britannica di biglietti d'auguri, che ritrae una fetta di torta ai lamponi. Su di lei una candelina accesa e tutto intorno gli ingredienti che la compongono: le uova, i lamponi, lo zucchero, il cioccolato bianco, il burro, la farina, tutto con qualche nota di dosi e passaggi che sembra volutamente scritta a mano, così al volo, nel cuore di un attento e frenetico lavoro in cucina. Più giù, scorrendo ancora la pagina, l'autrice annuncia che ha cominciato a lavorare con il Corriere della Sera. Secondo la data del post era il 2015, quindi prima che nascesse Cook, il mensile sul cibo del Corriere che ha la forma di un quotidiano e vanta firme d'eccellenza. A proposito di illustrazione, dal suo primo numero Cook sceglie illustratori da tutto il mondo per interpretarne la copertina, con risultati che già da soli valgono l'acquisto del giornale, dove le illustrazioni continuano a intrecciarsi alle parole quasi in tutte le pagine. Nelle illustrazioni che la Sala ha dedicato a Ode a una cipolla è fortissimo il contrasto tra luce e buio. Matilde ha un ampio sorriso e occhi da gatta. Risplende di fascino e gioia di vivere, mentre il poeta è cupo dentro e fuori. Felicita Sala in un'intervista ha dichiarato che, come è abituata a fare quando deve illustrare libri biografici, anche in questo caso, servendosi di una fotografia, è partita da un disegno realistico per andare via via distaccandosi e trovare la sua versione del poeta. La cipolla invece la rappresenta come una luna splendente che nella copertina del libro diventa una O, incastrandosi nel titolo e assumendo quel ruolo metaforico che le spetta anche nella poesia di Neruda. Per la Giardino, che è un'autrice americana, questo è il primo libro per bambini, mentre Felicita Sala, premio Andersen 2020, è un'illustratrice che si fatica a non conoscere. Dalla loro collaborazione è nato un piccolo capolavoro, un libro che non può mancare nella libreria dei più piccoli, ma nemmeno in quella dei grandi. Avete ascoltato Letture ai fornelli, più che un podcast, un alibi per giustificare l'impulso d'acquisto compulsivo che in questi anni mi ha vista collezionare centinaia di ricettari e romanzi culinari. Letture ai fornelli è scritto e letto da me, Martina Tripi. Montaggio e sound design sono a cura di Enrico Sisma. Lo trovate su Spotify e Strimmo. Se vi piace mangiare e parlare di cibo e di libri di cucina, vi aspetto su Instagram come MiminkoCot. Altrimenti potete leggere tutti i miei articoli e le mie ricette su www.miminkocot.it. Letture ai fornelli è una produzione Strimmo Studios.